Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio per la consueta trasmissione Schiaparelli Dalì, rapporto arte e moda, ideata e condotta da Aldo Premoli, che salutiamo. Ciao Aldo, ben trovato.
Buonasera, eccoci qua. È proprio consueta oramai, ma quanti anni sono che facciamo questa trasmissione?
Oramai si sta parlando di 3 anni, quattro, 3 anni sicuramente, 3 anni pieni.
3 anni, incredibile, no? Perché quando abbiamo iniziato, diciamo, ma proviamo,
Era,
ecco.
eravamo degli uomini mascherati quando abbiamo iniziato, Aldo.
Sì. Vabbè, adesso il tuo radio va benissimo, vedo mi arriva da Martina ogni giorno praticamente un avviso di cose belle che stai facendo e va bene, dai. Va bene, io comunque sono qua. Allora.
Benissimo. Allora, il tema di quest'oggi, di questo pomeriggio, è appunto il cinema come ultima frontiera dei brand moda. Allora, noi devo dire, Aldo, con te abbiamo non solamente toccato dei temi importantissimi, ma devo dire anche abbiamo avuto degli slanci di avanguardia, cioè abbiamo toccato delle tematiche che poi dopo si sono manifestate, diciamo così, in maniera più ampia. Quindi anche questo è un focus sulla novità.
Sì, non grazie a me, ma grazie alla cronaca, nel senso che tutto si muove con una velocità incredibile, veramente incredibile. Boh, o sono io che rallento, ma io provo a stare dietro alle cose, ma tutto si muove con grande velocità. Il problema è solo dare una forma alle cose che stanno succedendo, no? E in questo caso, visto che il mio campo di intervento è la moda, e devo dire che i grandi gruppi moda, attenzione, allora, cerchiamo di specificare, i gruppi del lusso, quelli più potenti, hanno cominciato a mettersi dietro la cinepresa, cioè il flirt fra la moda e il cinema non è una cosa nuova, no? C'è sempre stato. Allora cominciamo proprio a racconto delle cose che hanno a che vedere con quello che con la tesi che sto sostenendo. Dunque, Christian Dior. No, scusatemi, Cristobal Balenciaga. Balenciaga è un couturier che lavora, di origine spagnola, catalano, che lavora, oddio, che fosse catalano, non sono proprio sicuro, non me lo ricordo bene. Comunque, insomma, di origine spagnola che finisce a Parigi, c'è il franchismo. Stiamo parlando della Seconda Guerra Mondiale, prima della Seconda Guerra Mondiale. Finisce a Parigi. E comincia a fare il suo excursus come couturier nell'alta moda. Ora, sono uscite di recente due serie, una da Apple TV e l'altra da, adesso vi dico qual è il canale, che raccontano la storia di Balenciaga, uno da una parte, e di Dior dall'altra. Balenciaga e Dior sono due couturier, uno francese, l'altro spagnolo, che lavorano, sono coetanei. Sono coetanei non esattamente perché sono nati nello stesso anno, ma insomma lavorano in quel periodo lì, che è quello della seconda guerra mondiale, del dopo seconda guerra mondiale. C'è anche Coco Chanel. Sono tutti coetanei, cioè lavorano tutti in quel periodo lì, a Parigi,
È
ovviamente.
interessante comunque anche questa lettura che generalmente non emerge.
Devo dire che lo sceneggiano, insomma, la serie dedicata a Balenciaga è fatta molto bene, molto meglio di quella dedicata a Dior che si chiama The New Look. Allora, The New Look è il modo in cui sin da allora veniva i francesi. Danno la denominazione alla couture di Dior, le New Look, perché a un certo punto lui finisce alla Sorbona. nel senso che viene portato, è il primo couturier che va a parlare alla Sorbona, no? E così la persona che lo porta alla Sorbona e lo intervista usa questa parola. Bene, The New Look non è così perfetto nella ricostruzione, o non so, così, non so, il regista dall'altra parte è più bello, quello che fa Cristobal Balenciaga, la serie dedicata a Balenciaga, è molto più bella, non ci sono dubbi. E adesso ne è uscita un'altra, ne sta uscendo un'altra su Karl Lagerfeld che è mancato di recente, ma quello appartiene alla generazione dopo. Comunque, nel racconto visivo, in questa serie, dove emerge la figura di Balenciaga come il più grande tra i couturier di quel periodo lì, un maniaco, cioè un maniaco del controllo nella sua vita, in tutto. A un certo punto, alla fine della sua carriera, gli fanno disegnare le divise dell'Air France, cosa mai successo prima. Lui non è molto contento perché lui è un couturier, quindi lui, il prêt-à-porter proprio, gli stava sulle scatole. È molto divertente perché lui disegna questa divisa dell'Air France, ma vuole controllare una per una, non era pazzo, le hostess. Per cui l'Air France, suo malgrado, lo accontenta perché era un caratteraccio e lui va, non so, sono centinaia le hoste dell'Air France nel primo dopoguerra e lui controlla la divisa ad ogni hostess. Vabbè, questo per dire la follia. Comunque, la cosa interessante è che a un certo punto, Colazione da Tiffany, chi è l'attrice di Colazione da Tiffany?
Audrey Hepburn?
Audrey Hepburn va da Balenciaga. Nella ricostruzione c'è questo passaggio e gli chiede di poter indossare dei suoi vestiti della sua collezione Couture per Colazione da Tiffany. E lui dice di no. Perché no? Perché lui era un caratteraccio, cioè un perfezionista assoluto, cioè uno che l'asola, l'occhiello, queste cose, lui dice no. Ovviamente con l'azione da Tiffany lui non si rende conto di quale scoop sarebbe stato per lui, oggi ci rendiamo conto, no? Un film del genere. La Audrey Hepburn la manda via, gli dice no, ma però aspetta, va, perché poi non era cattivo, era un caratteraccio, dice però c'è un mio amico, che è un giovanotto, che è molto brillante, francese, che riconosce in lui il maestro assoluto, che si chiama Hubert de Givenchy, vai a chiedergli a lui, va. Cioè, lei va e indossa in Colazione da Tiffany gli abiti di Hubert Givenchy, che a quel punto diventa una star assoluta. Allora, quindi, come dico, il rapporto tra moda e cinema è sempre esistito, c'è sempre stato. Del resto è abbastanza logico che sia così. Allora, l'ossessione per il corpo, e per il travestimento del corpo che ogni professionista della moda ha, è in qualche maniera la stessa, è paragonabile, è intrecciabile, non lo so, io non voglio fare il filosofo, insomma, però è la stessa ossessione che chi fa cinema ha per il corpo dell'attore, per il corpo dell'attore, per la proiezione simbolica del corpo dell'attore, esattamente la stessa cosa. Quindi, voglio dire, Santo Versace, che è il fratello di Gianni Versace, ha smesso di occuparsi di moda a un certo punto, però è stato presidente fino all'altro giorno, è uno dei maggiori azionisti della Minerva Picture. Sarà un caso? O forse non è un caso? Cioè, c'è un'ossessione che è la medesima, insomma. Ora, qui però siamo, quello che racconto stasera è qualcosa di estremamente nuovo, recente, diciamo, perché adesso c'è il Festival di Cannes. Il Festival di Cannes c'è. Allora, mamma mia, stasera con i nomi. Poi vi parlo di Challengers, l'ultimo film di Guadagnino, dove il flirt tra la moda e l'arte, perché Guadagnino, non c'è dubbio, è un bravissimo regista ed è un artista, è pazzesco, ma poi ve lo racconto nel dettaglio. Ma l'altro grande regista, ce ne sono tre per me di registi, io sono un tifoso, non sono un esperto di cinema, però vado molto al cinema, mi piace molto. I tre grandi registi italiani oggi sono Martone, Guadagnino e Fusi. Qual è l'altro grande regista italiano? Quello
Beh, adesso i gusti qua sì,
La
no?
grande bellezza, quello che ha fatto La grande bellezza, che è un altro grande regista italiano.
Sì, questo sì.
È un grande artista. Bene, a Cannes presenta Partenope, si chiama, credo, il film, no? Magari lo vince anche. Chi è la casa produttrice di questo film? Kering, scusatemi, Saint Laurent. Cosa c'entra? Saint Laurent è un marchio moda, no? Cioè, no, Saint Laurent ha da poco messo in piedi una casa produttrice che si chiama Saint Laurent Production, che produce film. Allora, facciamo un passo indietro. Saint Laurent è un brand, il secondo più importante dopo Gucci, del gruppo del lusso che si chiama Kering. Kering fa parte, è un quotato in borsa a Parigi, ma anche a Milano, non so se c'è da qualche altra parte, è il secondo più importante gruppo del lusso al mondo. All'interno del portafoglio di Kering ci stanno Gucci, Saint Laurent e poi tutta un'altra sfilza di brand moda importanti. Beh, Saint Laurent ha messo in piedi una casa di produzione cinematografica. A Cannes porta tre film. Non chiedetemi quali sono gli altri due, perché sono di, non sono così, non ricordo tutto a memoria, sono di registi importanti, non italiani, ma c'è anche il nostro amatissimo regista italiano che porta appunto Partenope. Ora, è finita qui? No, non è finita qui. Kering a sua volta, quotatissimo in borsa, secondo il gruppo del lusso più importante al mondo, bla bla bla, fa parte di un altro portafoglio finanziario che è Artemis. Artemis ha al suo interno Kering, ha al suo interno Collection Pinault, la Bourse du Commerce, cioè questa meravigliosa fondazione che porta il nome del fondatore di tutto, che è Monsieur Pinault, e ha di recente acquisito la, non so come, dico la sigla, CCA, in italiano si dice così, 66E, che è un'agenzia di Los Angeles, valutazione 8 miliardi, che si occupa di star del cinema, tipo che al suo interno ha Zendaya, giusto per dire una robetta, ha registi e attori famosissimi, e anche la moglie del figlio di Pino, che è l'attrice che interpreta la stregaccia nel film Gucci, l'ultimo film che è stato fatto su Gucci, no? Lei è la moglie del figlio di Pinault. Il figlio di Pinault è il presidente di Kering. Allora, mi sembra che le intersezioni sono una robetta, nel senso che gli investimenti che Artemis attraverso Kering, che ha al suo interno Saint Laurent, e attraverso l'acquisizione della CCA, sono importanti. Poteva il primo gruppo del lusso, che è LVMH di Monsieur Arnault, quello di Vuitton, per esempio, o di Dior, rimanere, come dire, al di fuori dalla competizione? Ma certo che no. E allora Arnaud cosa fa? Fonda la 22, ha fondato una casa di produzione pure lui. Al momento la casa di produzione cinematografica, siccome è LVMH che è il più grande gruppo del lusso al mondo e distacca Kering alla grande, ha 4 volte la capitalizzazione di Kering, ha una roba tipo 80 marchi all'intorno, perché ci sono i marchi moda, appunto Vuitton, Dior, ma poi c'è tutto il resto, c'è tutto, c'è marchi che hanno a che fare con i vini, marchi che hanno a che fare con l'hotellerie, con le crociere, cioè tutto quello che è possibile della sfera del lusso LVMH lo possiede. Attenzione, Arnaud è il terzo o il secondo o il primo, a secondo dei momenti, uomo più ricco del mondo. LVMH è l'azienda con capitalizzazione maggiore in Europa e la undicesima al mondo. Non è che stiamo scherzando, cioè non è che stiamo parlando di qualche cosa di settoriale o di un segmento parallelo alle grandi, come dire, alle grandi aziende del mondo. Cioè, questa è la undicesima azienda al mondo e la prima in Europa come capitalizzazione. Naturalmente, è quotata la Borsa di Parigi, la Borsa è quotata dappertutto. Ora, Arnaud ha messo in piedi una casa di produzione che per il momento ha detto: beh, vabbè, ci occuperemo delle storie degli oltre 70 brand. Scusate, non sono 80, sono 70 brand del gruppo. L'ha chiamata 22, scusate, Montaigne Entertainment. Montaigne perché l'Avenue Montaigne è il luogo dove Dior fa la prima sfilata nel 1947, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Siccome Dior è uno dei marchi principali all'interno, dopo Saint Laurent, che è il marchio moda più potente al mondo, c'è Dior, per Arnaud è Dior il secondo marchio più importante. Allora, non so più come proseguire, perché sono così tanti gli intrecci che sto osservando da veramente far confusione. Allora, proviamo a riassumere quello che ho detto fino adesso. Apple TV fa questa serie The New Look, quella dedicata a Dior. Apple TV Plus. Disney Plus fa la serie dedicata a Balenciaga. Arnaud dice: io ho 70 brand, ma perché me le devono fare gli altri la serie? Me le faccio da solo. Pinot, figlio Henri Pinault, che è il presidente di Kering, che ha sposato Salma Hayek, che ha fatto il film, anche perché non è che ha fatto solo quello, sulla vicenda Gucci, che sta nell'agenzia che si chiama CCA, 8 miliardi di valutata 8 miliardi, dove stanno? A Hollywood, naturalmente. L'agenzia sta a Hollywood, Los Angeles, Hollywood, naturalmente. Dove ci stanno dentro? A parte la Salma Hayek, Spielberg, Zendaya, Tom Hanks, insomma, calibri di questo tipo. Ora, Guadagnino, c'è il film in giro, che a mio parere sta diventando sempre più bravo. Forse perché vive in America, ma questo non lo devo dire, ma è la verità. Ha fatto Challengers adesso, no? Questo film che sta andando bene nelle sale italiane e bene pure nelle sale americane. Al centro della vicenda c'è Zendaya, che in questo momento è la diva più diva del momento, cioè ha fatto Dune. Cioè, Zendaya piace a tutti, cioè, giovani, vecchi, donne, uomini, cioè è un personaggione. Al centro della vicenda di Challengers, che è una vicenda ambientata nel mondo del tennis, guarda caso, se c'è una cosa glamour in questo momento è il tennis. Dopo, mica solo perché abbiamo l'altoatesino italiano che vince tutto, ma perché il tennis è fichissimo in questo momento. Qualcuno parla di tennis gore. Ma stavo dicendo, al centro c'è questa vice, c'è la Zendaya che c'ha, è una tennista. Se non l'avete visto, andate a vederlo. Non voglio spoilerare troppo. A un certo punto è una tennista super promettente, si fa male e ha due amanti che diventano. Lei è molto intelligente, allena questi due amanti che diventano un po' il suo corpo, perché lei non può più giocare perché si è fatta male e questi qui sono i due super tennisti che lei allena, che sono anche i suoi due amanti. Quindi un po' di pepe perché c'è questa storia un po' è molto casta, non niente di. Ma la cosa interessante, per quello che stiamo raccontando adesso, è che il costumista, chi fa i costumi di questo film, è Jonathan Anderson. Jonathan Anderson è il designer di Loewe. Loewe fa parte del gruppo LVMH o Kering. Porca c'è una miseria. In questo momento non me lo ricordo, sono così tanti i marchi che possiedono questi due, comunque o di Kering o delle VMH, ma siccome di recente succede che c'è una mobilità impressionante, cioè, una volta Gianni Versace o Armani o Crizia, eccetera, avevano i loro marchi, punto. Oggi non è più così. Oggi ci sono questi grandi gruppi che hanno all'interno dei marchi, che hanno all'interno, che utilizzano dei designer e li girano sulla scacchiera come fossero degli scacchi. Poi vi racconterò di John Galliano e del film che Baz Luhrmann, altro grande regista, fa per l'ultima sfilata di John Galliano, giusto per non mettere carne al fuoco. Ma dicevo, Jonathan Anderson, che a mio parere è uno dei più bravi in assoluto che ci sono in giro in questo momento fra i designer, fa i costumi di Challengers e noi vediamo apparire in Challengers una serie di brand positioning pauroso. Allora, si vede Uniqlo, Chanel, Bulgari. Ray-Ban, Adidas a piovere, le scarpe OD, e qui c'è tutta una storia, che sono sneakers che Federer, voi sapete chi è Federer, uno dei più grandi tennisti della storia recente, che si è ritirato di recente dai campi, ma è entrato in questa azienda di calzature svizzera che è diventato un fenomeno. Cioè, nessuno sciccone non ha un paio di queste. Ce l'hai tu, Fusi? Dimmi che non hai una sneaker OD.
Ma scherzi, ma a profusione ci abbiamo le sneaker OD.
Quindi entra in questa azienda. L'azienda, peraltro, è stata quotata a Wall Street, giusto perché anche qui
Giusto per.
non parliamo di bazzecoli. Comunque, Jonathan Anderson, che è il designer di Loewe, come ho detto prima, è secondo me, che sono uno che queste cose le conosce, volevo dirvelo, è uno dei più bravi in assoluto in questo momento, ha fatto anche una capsule collection per Uniqlo. Oh, ma i brand positioning in questo film sono pazzeschi. Cioè ci sono inquadrature sui marchi e uno dice, che marchettone! E io vi dico di no. Perché lui risponde alla domanda apposta, qualcuno gli chiede: ma scusa un attimo, ma tutti sti marchi così esibiti? E lui dice: ma noi viviamo in un mondo dove anche la tappezzeria c'ha il marchio. E ancora più intelligente, parlando di sport, naturalmente di sport a grande livello, questi sono dei campioni che competono, lui fa un ragionamento intelligente. Quando noi vediamo Yannick, che si chiama così, no? Il super campione con i capelli rossi alto
Jannik
tesoro.
Sinner, sì, come no,
Sinner.
come il famoso Yannick Noah
Quando
degli anni
vediamo
Ottanta.
Sinner e si fa fotografare mentre arriva dagli spogliatoi in campo con un borsone Gucci con la doppia G, piuttosto, come dire, inconsueto, perché di solito c'è un borsone, non so, c'è un borsone, non so, il Dunlop, queste robe qui.
Sì, head.
Lui ci fa fotografare con la doppia G di Gucci e fa la campagna di Gucci in abiti formali, però. Per non parlare del malefico, no, malefico, bravissimo, Alcaraz. Cioè, Alcaraz fa la campagna per Berluti. Allora, i marchi sportivi, adesso stanno arrivando le Olimpiadi, no? Chi è, di sport ne abbiamo già parlato, insomma, ma chi è il main sponsor delle Olimpiadi di Parigi? Paralimpiadi e Olimpiadi, il main sponsor, lo sponsor numero uno, chi è? Ma naturalmente è l'VMH.
LVMA, sì.
Manco a dirlo. Allora, giustamente Anderson dice: ma di che cosa mi state parlando? Lo conoscete o non lo conoscete il mondo dello sport? Le vedete le sponsorizzazioni sportive o non le vedete? O fate finta che non ci siano? Quindi, nel fin di guadagnino, queste. C'è una festa Adidas, cioè la Zendaya in campo quando scende prima di farsi male in allenamento, c'ha una magliettona nera con scritto sul petto Adidas. Cioè c'è tutto un ragionamento che viene fatto dove l'invasione, l'invasività dei marchi moda, e quando dico marchi moda e dico Adidas, non sono in contraddizione, c'è naturalmente anche la Nike nel fine di guadagnino, cioè i marchi sportivi, come i supermarchi sportivi come Nike e come Adidas, oggi sono marchi moda a tutti gli effetti e sono tra i più potenti marchi moda, perché noi sappiamo che oggi la moda non è la couture di Dior, la moda che indossiamo per davvero. Noi indossiamo spesso e volentieri, la stragrande maggioranza delle persone indossa abiti di provenienza tecnico-sportiva anche nella vita di tutti i giorni. Quindi.
Beh, questo è vero, Aldo. Possiamo anche ricordare che Adidas è stata anche tra le prime che ha unito la sua produzione a quella di importanti designer, no? Basta tutta la produzione con i grandi giapponesi, per esempio, ma anche con delle
Nike anche,
case
sì.
importanti, insomma, quindi è quello che dici ritorna, diciamo, alla perfezione con.
Come no? Cioè è un fatto con cui io dibatto continuamente, scherzosamente, ormai perché mi sono rassegnato alla miardaggine dei media italiani sul fatto che la moda che viene dallo sport oggi è la moda, che l'athleisure, termine bruttissimo coniato in America, è la vera moda, è quello con cui la gente si veste, si traveste, si adorna e si colora. Tutta l'attrezzatura sportiva che vediamo il sabato e la domenica o per la strada quando la gente corre o va in bicicletta o va in moto, tutto quanto, quella roba lì è la moda di oggi, non ci sono dubbi. La pandemia sicuramente ha dato una botterella in avanti a questa cosa, ma chi viaggia? Ma quando tu vai in un aeroporto e vedi migliaia di persone in movimento che fanno viaggi di medio-lungo percorrenza, ma come si veste uno quando sale su un aereo? con la giacca, la camicia e la cravatta, si veste in frac o si veste con qualcosa che è il più simile possibile a una tuta?
Sì.
Cioè, le calzature sono state spazzate via dalle sneakers, ma le sneakers sono uno strumento funzionale, sportivo che viene da quel settore lì. Cioè, non ci sono dubbi. Poi dopo possiamo continuare a dire tutte le sciocchezze che vogliamo su Gucci, su questo, su quell'altro, ma la moda, la gente indossa oggi, le persone indossano questo tipo di abito. Certo, poi se sul tappeto rosso del Met Gala Zendaya indossa un abito di Galliano meraviglioso, perché Galliano è, a mio parere, il assoluto designer di moda di questa epoca, degli ultimi 30 anni, che viene dall'alta moda di Galliano, va bene, ok, stavamo scherzando, però Zendaya al cinema si veste come un militare quando fa Dune e come una tennista quando fa Challengers. E la fama di Zendaya deriva da questa proiezione e da questo simbolo che il cinema trasmette, da queste simbologie. Ho citato Galliano non a caso, l'avevo già detto prima che ci sarei arrivato. Allora, Galliano fa la sfilata alta moda, l'ultima alta moda che c'è stata, e siccome è un genio, fa una roba tutta sua, per cui fa una sorta di mette in scena dei personaggi un po' alla Mizzola, per cui ci sono delle prostitute, diciamo, o dei ladri, degli assassini di un mondo notturno, che ne so, di un lui lo fa un po' come se fossero i ponti della Senna di notte, qualcosa del genere, fa un noir, e chiama Baz Luhrmann, che non è proprio l'ultimo dei registi, a fare un corto di, non lo so, 15-20 minuti che introducono il mondo che poi lui rappresenta con i suoi folli abiti d'alta moda. E rieccoci qui con il cinema, cioè non è che ha preso. Non è che ha fatto una robetta, ha chiamato un regista di grande livello, giusto per buttare ca altra carne al fuoco. Non posso non ricordare che in Barbie della Greta Gerwig, comunque è un bellissimo film dell'anno scorso. A un certo punto c'è un product placement pazzesco, quello veramente un marchettone. Non ce l'ho con la regista che ha fatto un film bellissimo, anche femminista, insomma, cioè una regista impegnata, non è una sciocchezza. Non so se l'avete visto, ma so, se non l'avete visto, non è mica uno scherzo questo Barbie. A un certo punto compare il famoso, cioè a un certo punto fra le mani di un'attrice compare il sandalo Arizona della Birkenstock. E questo è veramente un po' una marchetta. Lì era proprio un product placement, non è che c'era tutto il discorso sullo sport, questo e quell'altro. La Birkenstock, come voi sapete, fino a qualche tempo fa era un sandalo, il Birkenstock era un sandalaccio comodo, ma un po' tedesco.
Da
Difatti,
fricchettoni in un certo senso.
sì, difatti è una casa, cioè un'azienda tedesca, un po' la tedeschi per prenderli in giro, no? Sto prendendo in giro. Peccato che a un certo punto nell'azienda arriva un fondo di private equity che si chiama L. Catterton. Di chi è? Di LVMH, tanto per cambiare, che diventa l'azionista di maggioranza. Diventa l'azionista di maggioranza. Il product placement della Birkenstock entra in questo film di Barbie. Ora, non dico che è un problema causa ed effetto, ma poche settimane dopo la Birkenstock viene quotata in borsa. Sono contento di aver gettato confusione in chi ci ascolta, perché sono confuso anch'io. Però gli elementi sono tanti. Cioè, i gruppi finanziari del lusso stanno guardando, e questa è un po', come dire, la morale che possiamo trarre da tutta questa cosa, al cinema come a una nuova frontiera di investimento. Su questo non ci sono dubbi. Potremmo ricordare che l'anno scorso è uscito il film su, come si chiama? Su Elvis Presley, no, sulla moglie di Elvis Presley, adesso mi verrà in mente come si chiama lei, che, come si chiama la moglie di Elvis Presley? Perché allora, il film su Elvis Presley l'ha fatto Baz Luhrmann l'anno prima. Priscilla è la moglie di Elvis Presley. Questo film è su, fatto dalla Coppola, la figlia di Francis Ford Coppola. Questo film è fatto sulla figura di lei, che naturalmente, essendo la Coppola a fare il film, è un film sulla moglie di Presley, è un po' un'eroina, nel senso che a un certo punto lo molla. Cioè, la Priscilla, come dire, intortata da Presley, che stava, non era ancora diventata la superstar, ma sta per diventare una star, è bellissima, carismatica, eccetera, eccetera. A 14 anni diventa la fidanzata, amante di Presley, e a un certo punto, però, quando Presley, pur con tutta la sua, diventa famosissima e tutto quanto, lei a un certo punto si stufa, non ne può più di lui, che è diventato, vabbè, insomma, quel che è, lo molla, famoso o non famoso. E quindi, beh, chi fa i vestiti per Presley, giovane Presley? Piccioli, che è il designer, fino a poco fa è stato il designer di Valentino. Quindi qui è un po' diverso, nel senso che di intersezioni di questo tipo, per esempio, ce n'è una famosissima fatta sempre dalla Coppola, quando fa Maria Antonietta, fa un film dove, quella lì è famosissima, è una delle prime, una bellissima citazione subliminale, nel senso che le scarpe, è un film in costume, le scarpe di Maria Antonietta, che è anche lì un'eroina femminile, nel senso che gli tagliano la testa, ma la Coppola la dipinge come una giovinetta che è stata sposata per una questione di accordi, come si faceva un tempo, tra le monarchie, eccetera, eccetera. Capita proprio nel momento sbagliato, perché pare alla rivoluzione, vabbè. Però lei fa tutta una vita sua, cioè tutta una vita sua, così a Versailles, e c'è un guardaroba da regina. Nelle scarpe del guardaroba da regina, che sono delle scarpe 700, uno dei più grandi designer di scarpe esistenti, che è Manolo Blahnik, ormai una celebrità âgée, era stato chiamato lui a fare queste cose. Lei, la Coppola, con un colpo, devo dire, di grazia, c'è un passaggio nel film, non si vede due volte. Lei è lì che si veste, vicino all'armadio, al vestiario, dove c'ha tutta la serie di scarpe del 700, ma ci sono anche delle All Star Rosa, cioè, che non c'entrano niente, perché è un film in costume ambientato nell'epoca, ma c'è questo passaggio che è un colpo di genio, un po', perché sottolinea che la ragazza, che in realtà è regina, ma è una ragazzina che è stata portata in carrozza a sposare il sovrano, è una ragazzina. Per cui, giustamente, se fosse come colpo di contemporaneità, in mezzo alle scarpe col tacco rocchetto, con i fiocchi, con la seta e tutto. Ecco, questa è una cosa divertente, devo dire, che è diventata famosa perché è un attimo, no? Passa
Sì.
e vabbè, è un tocco di modaiolo. Tutti i modaioli, quando videro questa cosa, questo film ha un po' di anni, furono: ah, guarda, ci sono le All Star rosa nel guardaroba della regina. Vorrei concludere con un'ultima cosa. Allora, qui abbiamo parlato, ho parlato di gruppi finanziari che, nati nella moda, passano dietro alla cinepresa e diventano a tutti gli effetti produttori. Io sono convinto che ne vedremo delle belle, nel senso che sono convinto che non è che è finita qui. Cioè, questi hanno i mezzi e probabilmente hanno le capacità per costruire delle cose che vedremo quanto saranno belle, ma sicuramente importanti. Bene, voglio parlare di un gruppo che peraltro è uno dei miei favoriti, come chi magari ha ascoltato altre delirie di questo tipo a Radio Arte, che è il gruppo Prada. Allora, Prada fa una cosa, allora non passa dietro alla cinepresa, alla macchina da presa, ma la Fondazione Prada ha un cinema che si chiama Cinema Godard. Quando Rem Koolhaas costruisce, fa l'architettura, insomma, il disegno della Fondazione Prada, come giusto, disegna un auditorium che è un cinema, cioè una sala, insomma, che al momento in cui la Fondazione Prada viene fondata avrebbe dovuto servire tipo sala conferenze, dai, cioè voglio dire, ci sono le mostre, ci sono gli artisti, ma succede che una delle cose che comincia a maturare in fondazione è la passione per il cinema. E Godard, uno dei più importanti cineasti del secolo scorso, fa un paio di apparizioni in fondazione e che gli dedica a un certo punto un'intera annata di proiezioni, cioè al cinema della Fondazione Prada, poi diventa Cinema Godard, perché Godard è mancato, credo, nel 22. Godard dona a Fondazione Prada le Studios d'Orphée, cioè cioè Fondazione Prada ha all'interno della sua collezione permanente una sala adibita con lo studio di Godard. Cioè, Godard gli ha donato, è l'unico che ce l'ha, gli ha donato il suo studio, le attrezzature con cui lavorava. Se uno va nell'ascensore della torre che porta le collezioni permanenti di Fondazione Prada, sente un bisbigliare continuo ed è un discorso di Godard. Di recente la Fondazione, che attenzione, la Fondazione Prada sta in una zona periferica di Milano, per ora periferica, perché da quando è arrivata sono fioriti i palazzi, adesso stanno costruendo un'area enorme in costruzione proprio di fronte, che questa zona periferica di Milano non ha un cinema, è un'area che non ha un cinema. Il cinema è quello della Fondazione Prada, cioè la Fondazione Prada durante il weekend tiene aperto il cinema all'esterno per il pubblico comune, anche che non va a vedere le mostre della Fondazione Prada, e si è dotata di un programma, ha chiamato un ottimo curatore che fa un programma di cinema che comprende a volte cose sperimentali o di grande caratura artistica, eccetera, ma a volte anche non. Cioè, ha aperto le porte al quartiere, perché in quel quartiere non ci stanno cinema. Quindi fa un'operazione, peraltro lo fa anche con gli studenti, con le scuole, fa un'operazione sul cinema che non è, è proprio propedeutica, è, non so come dire, da mecenati. Questo, devo dire, va a, va in onore della programmazione della Fondazione Prada, che significa che loro credono. E lo so perché ci ho parlato e lo credono, che il cinema sia molto importante e hanno tramutato, hanno, come dire, quando hanno battezzato quello che era un auditorium così, una molto bello perché ha fatto Renkulas, tutto quello che vuoi, però quello che era uno spazio per conferenze. In un cinema vero e proprio, con una programmazione vera e propria, aperta al pubblico il sabato e la domenica, con un biglietto che tu vai al cinema e punto. È una bella cosa, no?
Certo.
E voglio aggiungere un'ultima cosa, sempre di Fondazione Prada. Fondazione Prada ha un bar, si chiama Bar Luce. Il Bar Luce, lo ha fatto Wes Anderson, che è un regista cinematografico.
Sì.
Wes Anderson ha fatto il Bar Luce, peraltro ha fatto, se non mi ricordo male, ha fatto qualcosa anche alla Biennale di Venezia di questo tipo. Anche il bar della Biennale di Venezia forse l'ha fatto lui. Però Wes Anderson è un regista e ha un rapporto speciale con la Fondazione Prada perché, per esempio, per Prada già fece un cortometraggio che si chiamava Castello Cavalcanti nel 2023. E poi devo dire una cosa, non è proprio verissimo, cioè non è proprio vero al 100% che Prada non è passato dietro alle camere di ripresa, nel senso che Miu Miu ha una sorta di programma dove registe donne fanno cortometraggi uno dietro l'altro, più o meno. Più o meno in raccordo con le collezioni e con le sfilate di Miu Miu, non di Prada, del marchio Miu Miu, che non so se lo sapete, ma è un marchio di successo commerciale pauroso in questo periodo, che non è un periodo straordinario per l'abbigliamento dei marchi, cioè il 2023 non è stato un periodo straordinario, il 2024 non è un periodo straordinario, lo sono stati nel 2022 come, e il 2021 come momento di resilienza rispetto all'azzeramento portato dal Covid, ma il 2023 non è andato benissimo per nessuno. Miu Miu ha fatto più 89%, una roba incredibile. Non chiedetemi perché, ma questi sono i dati. Comunque, Miu Miu ha un programma di produzioni di corti fatti da registe donne, sempre molto arti, eh? Non sono popolarissime, non vanno più o meno su piattaforme web o di questo tipo, però insomma anche lì come un tempo tutte le case di moda utilizzavano grandi fotografi, non vorrei dire una castronata, per questo non me l'ha detto nessuno, ma comincio a intuire che il cinema stia diventando uno strumento a cui questi gruppi che sono d'eccellenza assoluta per quanto riguarda gruppi del lusso, guardano con un'attenzione, con grande attenzione, insomma. E poi, e qui veramente concludo, non tutti i gruppi del lusso hanno le stesse caratteristiche. I gruppi del lusso importanti sono quattro, lo dico sempre, quelli importanti per potenza finanziaria e anche per capacità di fare cultura come nessun altro. E sono Kering, Artemis, quindi Collezione Pinault, sono LVMH, ricordatevi cos'è Fondation Louis Vuitton a Parigi, sono Richemont, che al suo interno ha Fondation Cartier, e Prada. Questi sono i leader assoluti, incontrastati, inarrivabili, nel senso che quello che fanno loro non lo fa nessuno. In questo settore, non so in quali altri settori lo fanno così bene e non ho tema di essere smentito perché ho approfondito molto l'argomento ed è realmente così. Ora c'è il cinema che sta avanzando nelle programmazioni e nelle progettazioni di questi gruppi. Credo di aver detto, aver un po' esaurito.
Ma diciamo la carrellata è stata, come al solito, ampia, usiamo il termine carrellata parlando, avendo parlato di cinema fino adesso. E a questo punto però sembra di capire, Aldo, che ci sia un vero e proprio spostamento in termini quasi di investimenti. Non è qualcosa in appoggio a, ma è qualcosa a sé stante.
Sì, nel senso che, allora, io parlo sempre del mio libro in uscita, no? Che ho capito che uscirà a
Ma io
settembre-ottobre.
infatti ho insistito su questo argomento.
Io ho capito, facendo ricerca per questo libro, proprio che questi gruppi hanno caratteristiche diverse. In questo libro io esamino a fondo le politiche culturali di questi gruppi. Ognuno ha le sue caratteristiche. Una cosa li unisce, la qualità, non ce n'è. Cioè, questi fanno delle cose di una qualità estrema, con degli investimenti sostanziosi. Quindi, però, ognuno ha le sue caratteristiche. Allora, LVMH, che è il gruppo più potente, di gran lunga il più potente, è una macchina da guerra. I programmi sono programmi. Quello che fa la Fondazione Louis Vuitton è un programma muscolare. Cioè, Arnault, è un francese, che si sente un po' un presidente della Repubblica,
Certo.
undicesima, azienda al mondo, prima in Europa, uno dei tre uomini più ricchi al mondo, Olimpiadi, come dire, la missione della Fondazione Louis Vuitton nell'arte è quella di promuovere gli artisti internazionali, ma al primo posto francesi. Se guardate le mostre, quello che fa, esaminando con attenzione i programmi di Fondazione Louis Vuitton. Ok, l'anno scorso ha fatto Rochefort, magnifico. Non so, tipo 800.000 biglietti, una cosa così, una roba mostruosa. Quest'anno fa lo studio in rosso di Matisse, a fianco fa anche altre cose, c'è una cinese, c'è l'americano, quello che vuoi. Però questa caratteristica super francese e proprio la grandeur, così, questo qui c'è in testa. Fondazione Prada è completamente diversa, a parte che non può competere sul piano del denaro, ma compete molto sul piano della qualità. Ma è una fondazione che fa mostre o cose. Allora, il programma di cui vi parlavo prima, adesso mi è venuto fuori, si chiama Miu Miu Woman's Tales ed è, come ho detto, al momento sono 27 registe di ogni nazionalità che hanno fatto dei cortometraggi. Non è una robetta neanche questa, quasi non si sa, non viene neanche pubblicizzato. Allora, cioè non, ecco, loro, Fondazione Prada ha la capacità di fare delle cose sperimentali come non le fa nessuno. La mostra che è fatta adesso a Ca' Foscari è una mostra che ha suscitato commenti negativi e positivi alla stessa maniera. È una mostra super sperimentale, fatto con un artista che è un rompiballe bestiale, con cui nessuno riesce a fare mostre. Loro sono riusciti a farla. Io non l'ho vista, per cui Ho sentito gente di cui mi fido molto che ne ha parlato bene e gente di cui mi fido molto che ne ha parlato malissimo. Non importa, cioè loro sono riusciti a farlo. Bukele è un artista terrificante, di un carattere terribile, che fa delle mosse che non capisce nessuno. Loro l'hanno fatta e sono riusciti a farla. Pinot con la sua Bourse du Commerce è uno dei più grandi collezionisti al mondo, è diverso. È un collezionista, lui fa, cioè è uno dei cinque collezionisti più importanti al mondo. Lui fa girare i suoi artisti e anche non, con uno spirito da collezionista. Non è collegabile direttamente ai suoi brand. Cioè, questo ci crede davvero. Cioè, è un altro matto, Pinot. Pinot da ragazzo è andato a fare la guerra in Algeria. Cioè, questo per dire il carattere di questi personaggi. Cioè, ne abbiamo già parlato di questo, e poi veramente la smetto. La Fondation Cartier, è un'altra cosa ancora, molto basata su. Allora, Richemont è un gruppo che ha la testa della svizzero, teoricamente, perché è quotato a Ginevra, la testa dei sudafricani, perché Rupert sono sudafricani, però la Fondazione Cartier l'ha creata un francese che è ancora vivo ed è molto molto francese ed è molto spostata per esempio sul discorso dell'architettura. Adesso ci va Matthew Barnes a fare una roba che mi piacerebbe tanto vedere. Ci sono le Olimpiadi e lui fa una cosa su lo sport più violento al mondo, che è il football americano, perché vabbè, è matto e perché per lui è un'allegoria della violenza americana, insomma, come Cattelan, con tutte le polemiche che sta tirando dietro, Matthew Barnes fa un balletto praticamente in Fondazione Cartier. Non lo so perché non ho ancora fatto, con filmati girati in studio, eccetera, eccetera, con 11 performer che mimano un violentissimo scontro di un quarterback che rimane paralizzato. Wow, così, insomma. Ecco, nessuna di queste fondazioni, forse un po' più LVMH, ma Guadagnino, volevo dire, no, Guadagnino, come si chiama quello della grande bellezza? Dai.
Sorrentino.
Sorrentino ha fatto l'ultimo corto per Bulgari, che è di LVMH, con la Zendaya ambientato a Roma, giusto per chiudere. No, giusto per far casino, per buttare altra polvere nel polverone. Cioè, non ci sono correlazioni dirette tra le politiche di brand e le cose che fanno questi signori. Non ci sono, non è vero. Forse un pochino di più attento a questa cosa è LVMH, ma gli altri tre sono dei matti che fanno queste cose per passione. Non c'è un ritorno economico numerico calcolabile. Dice, ma la brand awareness, cioè come si dice, il ritorno sul nome del marchio. Non è vero. Questi se lo possono permettere, ci credono, gli piace davanti e lo fanno. Benvenuti. Se penso a quello che sta succedendo in Italia con le varie assalti all'arma bianca nei musei e nelle biennali, puntini, 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 da parte dei politici, ma per favore, benvenuti questi signori. Bene, va bene, 19:31 abbiamo sforato.
Abbiamo sforato di un minuto, ma è una precisazione che noi facciamo sempre su questi aspetti che riguardano anche l'economia e che poi dopo sono domande che tutti quanti si fanno, ma che magari non tutti quanti esternano, e invece noi le tiriamo fuori perché fa parte della caratteristica appunto anche di questa trasmissione. Benissimo, Aldo, noi ti ringraziamo, ringraziamo gli amici in ascolto. E ci diamo appuntamento alla prossima puntata.
Va bene, grazie a voi, grazie di questo
Grazie.
spazio.
Allora un caro saluto a tutti e restituiamo la linea alla regia.